Infatti questo è sempre molto difficile da spiegare, perché il Corano va letto con molta consapevolezza di quelle che sono le motivazioni della rivelazione del versetto, conoscendo bene la storia a cui si riferisce, al contesto del tempo, e poi la lettura non deve mai essere riportata all'oggi senza una lettura contestuale del contesto di oggi.
È attualizzata.
Esatto, non si può copiare e incollare all'oggi. Perché? Perché ci sono tutta una serie di condizioni che cambiano nel tempo, che portano man mano i sapienti a fare uno sforzo, si dice proprio letteralmente, uno sforzo interpretativo per attualizzare o comunque per comprendere oggi cosa era l'intenzione, per esempio nel messaggio divino, di allora, che fu rivelato allora. E questa è una delle grosse problematiche che abbiamo oggi rispetto a tutte le forme di estremismo e il cosiddetto radicalismo, eccetera, eccetera. Poi ci sono alcune forme di radicalismo che sono meramente strumentali, di potere, per riuscire a avere egemonia su alcune aree geografiche, eccetera. Pensiamo soltanto all'ISIS, che di religione praticamente non ha nulla a che fare, anzi è pienamente in antitesi con quello che è il messaggio dell'Islam. Ecco, e una cosa molto importante a tenere in considerazione è il messaggio globale. Ci sono anche qui, come in Italia, no? C'è la Costituzione, le leggi nazionali, regionali, locali, eccetera. Ogni legge ha una forza superiore rispetto a quella più piccola. Quindi ci sono dei principi generali che governano quelli specifici, contestuali, per esempio, eccetera, eccetera. Quindi se i pilastri principali, il messaggio globale, quello più generale, dice salvate le vite, non uccidete, eccetera, eccetera, è quella la direzione principale. Poi nel caso specifico bisogna andarlo a leggere, insomma, in base alla situazione, in base al contesto, e così via.
Io volevo chiedere una cosa. Voi credete nell'anima, nell'eternità dell'anima, nell'immortalità dell'anima?
Sì, si parla di un'anima che non muore mai, cioè quando muore il fisico, quando moriamo noi, però resta, e sarà quella che viene giudicata.
E dove va quest'anima una volta uscita dal corpo?
Non lo sappiamo.
Ah, non lo sapete. E se uno, cioè i concetti che esistono nella religione cristiana, che i cattivi vanno da una parte e muoiono
dall'altra. Inferno, il paradiso. Ah, abbiamo inferno e paradiso, non abbiamo il purgatorio, almeno non è mai stato definito. Che ci sia o non ci sia non lo sappiamo, però non è stato mai richiamato. Sicuramente sappiamo che esiste un inferno perché è raccontato nel Corano, esiste un paradiso perché è raccontato, addirittura sono descritti. Però sappiamo anche che Dio continua sempre a ripetersi come clemente e misericordioso, quindi la speranza di appellarsi a questa clemenza e misericordia fino all'ultimo c'è sempre, perché noi non sappiamo chi perdonerà e chi non perdonerà. Può essere che un omicida, perché ha fatto qualcosa che per Dio vale più di tutto, sia perdonato, e uno che per tutta la vita è stato bravissimo ma ha maltrattato il proprio cane va all'inferno. Perché ci sono narrazioni che raccontano di queste cose. Si narra di una prostituta che diede da bere a un animale, e Dio disse, rivelò, cioè nella tradizione si racconta che Dio promette a questa prostituta di andare in paradiso perché è stata misericorde con delle creature. Così come ci sono altre narrazioni che dicono l'esatto opposto: una persona pia per tutta la vita ha maltrattato un animale o ha maltrattato una persona, è stato ingiusto per una cosa piccola o grande che sia, si perde, si gioca la vita felice eterna.
Quindi se riguarda la morte, insomma, c'è il rito, perché ho letto delle cose contraddittorie, non ho capito esattamente cosa fate voi al momento della morte.
Contraddittorie perché ci sono diverse modalità. Banalmente, spesso influenzate dagli usi e costumi locali, e altre perché appunto ci sono scuole che interpretano in modo diverso, e banalmente perché non c'è un'esatta regola, quindi è abbastanza flessibile. La cosa però abbastanza riconosciuta da tutti è che il defunto si mette in direzione con la testa verso
la Mecca,
e viene fasciato con un lenzuolo bianco dopo essere stato lavato. Questa è la base. Poi tutto il resto può cambiare un po'. Solitamente si seppelliscono senza la bara. Però queste cose cambiano anche lì, dipende dal paese di
nella terra,
direttamente in terra.
Certo, non c'è la lapide.
C'è questa tradizione, anonime. Ma non c'è un'indicazione. Non c'è un'indicazione. Non si fanno, ecco, sono vietati però le rappresentazioni eccessive, mausolei, queste cose qua, che poi l'hanno fatto un sacco di persone, sultani, robe, eccetera. Ecco, il concetto della morte è visto molto come basta, un ritorno a Dio, finisce lì. Tant'è vero che è molto raro la visita ai morti. Non c'è il culto dei morti, non c'è cerimonia di commemorazione, Allora, noi abbiamo, chi è fortunato, ci sono città che hanno dei cimiteri, ci sono comuni che dedicano ai musulmani dei cimiteri per i musulmani. Per esempio noi qui a, se non sbaglio, a Bruzzano, abbiamo un pezzo di terra dove seppelliamo i musulmani e vengono seppelliti secondo la tradizione, cioè nella direzione giusta, eccetera. Certo, siamo obbligati qui sempre a mettere nelle bare, perché la regola, la legge dello Stato è questa, anche se da poco, di recente è stata fatta un'apertura in cui ci sono delle bare biodegradabili che si deperiscono con il corpo e poi spariscono, si decompongono e c'è un materiale che li lascia autodecomporre in modo naturale, pulito, senza problemi.
La risposta alla cremazione di
No, la cremazione è vietata.
No.
Perché il concetto di buttare un corpo nel fuoco non è concepita, è vista molto male. Quindi la cremazione non è contemplata. A meno che non ci sia la diffusione di una malattia che richiede di sterminare il virus o il batterio che gira, eccetera, allora lì purtroppo i corpi vanno, tra virgolette, va fatta pulizia in quel senso lì, ma non è prevista la cremazione.
Dire il matrimonio, io cerco da parte, c'è un matrimonio, non ho mai visto, c'è un matrimonio.
Come cerimonia?
Una cerimonia anche per
il matrimonio. Ah, guarda, allora, il matrimonio nell'Islam è una questione molto semplice, perché intanto alla base.
È molto semplice.
Sì, è molto semplice. Perché infatti l'Islam è definita come un'ortoprassi come religione, perché è molto pratica. Ortoprassi, sì. E allora il matrimonio è, noi non abbiamo sacramenti, non c'è battesimo, non c'è cresima, non c'è niente,
non ci sono neanche le feste ebraiche, quelle della
Bat Mitzvah, no, niente, abbiamo niente, non c'è nessuna ricorrenza, zero. Il matrimonio è un contratto civile, è previsto il divorzio sia per richiesta dell'uomo che per la donna, con delle leggere differenze, però un matrimonio civile, che è un contratto che si fa di fronte a un ufficiale riconosciuto dallo Stato, ovviamente stiamo parlando di un paese a maggioranza musulmana, c'è un ufficiale che può essere l'imam, che può essere un giudice, che può essere chiunque sia autorizzato, anche se in teoria chiunque può fare un contratto di matrimonio con i criteri che adesso vi dirò, però ovviamente per regolamentare le cose si è istituita una struttura che riconosca i matrimoni, altrimenti sarebbe il caos. Però nelle società iniziali islamiche, in cui tutti si conoscevano e tutti avevano la figura di riferimento che garantiva per gli altri, eccetera, chiunque tra di noi, chiunque poteva fare e registrare un matrimonio.
È permessa la bigamia?
È permessa la poligamia, non la
poligamia.
Sì. Ci arriviamo anche lì. Allora, dicevamo del matrimonio,
sì.
È un contratto civile in cui si indicano delle condizioni, cioè sono le condizioni che pone la donna all'uomo. E la donna può porre qualsiasi condizione, cioè dire voglio come si dice, la dote, è l'uomo che porta la dote alla donna e lei può chiedere questa dote, quantificarla in oggetti o in soldi e può porre tutte le condizioni del caso. Può porre la condizione, per esempio, che lui non le impedisca mai di lavorare, di studiare, di avere altre mogli e così via. E l'uomo deve adempiere a tutte le condizioni che lei pone. Se soltanto una di queste condizioni salta, salta il matrimonio. Cioè, lei può chiedere il divorzio.
Quindi anche dove è permessa, diciamo, dove è prevista la poligamia, la donna può chiedere come condizione che il marito non prenda altre mogli.
Sì, 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 sì.
Può chiedere.
Sì.
E dopo divorziata si può risposare?
Certo. Poi culturalmente sappiamo quanto sia difficile,
certo,
dappertutto,
certo.
In alcuni paesi di più, alcuni paesi di meno, però ahimè questa è una di quelle cose trasversali che discriminano le donne, abbastanza antipatica. Rispetto al tema della poligamia, perché? Allora, in realtà l'Islam arriva a regolamentare la poligamia, paradossalmente per chi oggi sente parlare di poligamia, perché nell'era preislamica non c'era una regolamentazione e c'era un abuso di questa pratica con grande opera di ingiustizia verso le donne. Quindi il Corano cosa fa? Arriva a regolamentare questa pratica dando un limite massimo. Apro una parentesi, il Corano è molto graduale nel suo insegnamento, perché sa che aveva che Dio sapeva che aveva a che fare con una popolazione molto decoccio, che aveva delle tradizioni molto radicate, quindi non poteva chiedere da un giorno alla notte
un cambiamento radicale
su tante questioni, e va per gradualità. Allora cosa si vede? Nel Corano si vede questa concessione, o meglio questo limite a 4, che poi pone delle condizioni. La condizione è: vuoi averne una, due, tre o quattro, l'importante è che tu possa mantenere, quindi essere paritario tra tutte, garantirle, e poi c'è una clausola finale che dice: e non ci riuscirete.
Cosa vuol dire?
Cioè, per quanto voi vi sforziate, non ci riuscirete.
Quindi,
quindi pensateci molto bene, perché se non riuscirete a farlo, insomma, avrete fatto ingiustizia, e questa opera di ingiustizia verrà messa nella bilancia delle cose brutte. Quindi l'indicazione è molto chiara, c'è chi la vuole capire e c'è chi non la vuole capire. Però tendenzialmente, se guardate al mondo musulmano, cioè, la poligamia è sotto il 2% della pratica. Sì, sì, sì. La praticano più che altro nei paesi del Golfo, in alcuni paesi dell'Africa, però normalmente nella globalità dei musulmani, che sono 1,5 miliardi, è poco praticato. E come dico io sempre, insomma, ci pensano 2-3 volte prima di avere 2-3 suocere. E poi molto spesso le mogli si coalizzano contro questi uomini. Io conosco varie coppie poligamiche che vivono in Giordania, e in Arabia Saudita ne ho conosciuto altre, in cui gli uomini impazzivano perché si coalizzano contro,
e cominciano a fare impazzire. Scusate.
Alla casa delle donne, sì, ci abbiamo incontrato delle ragazze marocchine, devo dire europeizzate completamente. E ho fatto una domanda un po' ingenua, loro mi hanno risposto, ma forse vada un po' ampliata la risposta. Ho detto che mi sarebbe piaciuto, quindi una domanda ingenua, un po' banale, forse, piacerebbe andare una sera a teatro, al cinema, e vedere me che portiate il velo o non lo portiate. Cambia la mia visuale. Mi piacerebbe nella vita sociale vedere più ragazze, donne musulmane. Certo, non vado
al cinema e teatro?
Cinema, teatro, non vado all'università, perché può darsi che ce ne siano tante, a me manchi questa
è pieno
visione. Però lei mi ha risposto: vabbè, cosa vuoi? Dice, continuate a respingerci, non possiamo certo far parte di una comunità che ci respinge.
Una risposta un po' reazionale.
E devo dire che un pochettino
era una provocazione.
Era una provocazione, sì. Io lo so distinguere a volte.
Ah, una provocazione, perché nel mondo arabo il cinema esiste da notte dei tempi ed è frequentato, ci sono i teatri, ci sono state fasi storiche in cui è stato tentato di eliminarli da alcune parti oltranziste eccetera, però poi sono tornati e funzionano, ci sono, qui ci sono ragazze che vanno a teatro, ragazzi che vanno a teatro, vanno al cinema, alcuni sono attori, io conosco un gruppo di giovani musulmani a Torino che hanno una compagnia teatrale, ragazzi e ragazzi insieme, anche a Perugia hanno appena fondato una compagnia molto carina, stanno facendo un tour di uno spettacolo molto bello c'è da dire una cosa, che normalmente queste persone sono figli di persone con difficoltà economiche, andare a teatro, al cinema è un vizio, cioè non si dice un vizio, un lusso.
Non so se anche gli altri miei amici hanno la stessa sensazione, se sono solo io che ho osservato questa cosa, darsi che sia io che non vedo,
certo, certo, se li posso. Potete servirvi quando volete, ci sono le bottigliette su che l'acqua.
Cioè nella vita più che ho dato al teatro, noi siamo nei ruoli collettivi in cui ci si vede un po'.
No, no, ci sono, però bisogna tenere in considerazione due cose. Intanto che numericamente sono molto di meno, quindi statisticamente beccarne uno diventa ancora più difficile. Due, tanti sono nelle periferie. Tre, come dicevo prima, normalmente sono figli di famiglie o sono persone di famiglie poco agiate. Andare al cinema e a teatro costa e non diventa più nelle priorità andarci, perché quei soldi li mettono da parte per mantenersi gli studi, per fare altre cose, eccetera, eccetera. Non è banale come cosa, però ci sono assolutamente, e come le dicevo prima, ci sono addirittura compagnie teatrali che nascono fatte di giovani e giovani, uomini e donne, ragazzi e ragazze, assolutamente. Così Torino, come le dicevo, e Perugia sono anche parecchio bravi, guidati da due italiani che fanno questo di lavoro e che adesso hanno anche in mente di cominciare a farle miste le cose, perché poi non è che le cose vanno fatte solo dai musulmani o dai non musulmani, tutte le cose carine. Sì, e poi con molte con alcune parrocchie in giro abbiamo fatto anche delle iniziative di teatro congiunto, interreligioso, con degli spettacoli insieme. Ci sono queste cose.
Cosa vuol dire essere musulmani in Europa?
Ci sono libri su questo. Interi libri. Le posso dire quello che è per me?
Sì.
Per me essere musulmana qui significa poter praticare la mia fede, ma poi essere una cittadina, anzi prima essere una cittadina che condivive tutto i suoi concittadini e poi appunto vivere anche la mia propria fede con tanta difficoltà qui, tanta difficoltà perché in particolar modo in Italia, perché l'Islam è una delle, forse l'unica religione non riconosciuta in Italia,
non è riconosciuta. Che vuol dire non riconosciuta?
La Costituzione. Adesso ci arrivo. In Italia diciamo così, lo Stato e le religioni si regolamentano attraverso dei patti, cosiddette le intese. No, le intese. Le intese. Solo, infatti, solo la Chiesa Cattolica ha il patto, come si chiama?
Lateralmente.
C'è il concordato. Tutte le altre sono regolamentate attraverso l'intesa. L'intesa è un patto che si fa tra lo Stato e le comunità di una, o la comunità di una specifica religione, in cui si concedono dei diritti e si riconosce la religione. I valdesi sono stati riconosciuti, con ritardo gli ebrei, due diverse tipologie di buddisti, gli induisti, molte chiese diverse sono state riconosciute, ma non l'Islam. È 20 anni, anzi siamo quasi al 30° anno che si cerca di firmare questo patto di intesa con lo Stato e lo Stato non lo fa, perché lo Stato dice voi musulmani siete tanti gruppi e noi vogliamo un solo gruppo, mettetevi tutti d'accordo, fatevi rappresentare da un solo gruppo e poi facciamo l'intesa. È come chiedere a tutte le chiese cristiane di farsi rappresentare da o il Papa o da, da una figura sola e andare a concordare con lo Stato che noi siamo un'unica chiesa. Non l'ha mai fatto.
Però ci vuole un negoziato.
Ci vuole un negoziato. Appunto, è questo. Allora, in realtà in Italia ci sono due o tre grosse realtà che sono quelle che dialogano con lo Stato. Una che rappresenta la maggior parte dei musulmani, un'altra un po' più piccola e un'altra proprio che rappresenta 50 persone. E lo Stato dialoga con tutte, ma finora non ha mai voluto raggiungere...
Chi sono queste tre, scusa?
Beh, ci sono, c'è la confederazione, in realtà è una, si rifà allo Stato del Marocco, poi c'è l'UCOI, che è l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, e c'è la CORES, che è la Comunità Religiosa Italiana, che è diciamo principalmente formata da convertiti. Queste sono le tre principali realtà che hanno vogliono l'intesa con lo Stato, e lo Stato non ha detto niente. Adesso, grazie ai buddisti, si è aperto il precedente che si può fare un'intesa con due diverse scuole differenti, e hanno aperto un po' la pista anche a noi, e lo Stato ha cominciato un pochino a cambiare idea e a prevedere la possibilità di fare due intese. Ci si sta lavorando. E questo cosa significa? Significa che non sono riconosciute le nostre feste, significa che quando il giorno di Ramadan ci assentiamo da scuola, dal lavoro, non siamo giustificati, non possiamo richiedere certificazioni di alcun tipo e così via. Mentre le altre fedi hanno riconosciute e giustificate, quindi dal lavoro, eccetera, le proprie festività e così via. Basta questo.
Tu sei nata musulmana, è una famiglia musulmana?
Sì. Ah, dicevo una cosa delle moschee. Allora, no, tendenzialmente quasi tutte le moschee che abbiamo in Italia non sono regolari. Non sono regolari, ovvero non sono riconosciute dalle istituzioni. Perché? Perché negli anni, purtroppo, si sono susseguite tutta una serie di regolamentazioni che hanno reso sempre più difficile riconoscere il luogo di culto, le moschee. Per un motivo o per un altro. Un motivo può essere un semplice motivo discriminatorio, non so, giunta leghista che dice no, assolutamente no ai musulmani, quindi non vuole riconoscere nessuna
libertà, di culto.
Sì, con quale giustificazione? Che non danno la concessione di destinazione d'uso, perché come forse sapete ogni luogo, ogni spazio deve avere una concessione d'uso: appartamento, negozio, ufficio,
luogo di culto
o luogo di culto. E quando la politica non vuole, non dà questa concessione al luogo di culto, anche se sarebbe previsto per legge.
Quindi dovete camuffarlo.
Dobbiamo camuffarlo da centro culturale.
Infatti qua c'è scritto associazione,
esatto,
culturale.
Esatto, sì. C'è scritta un'altra cosa, sì, esatto. Perché poi di base c'è un'associazione culturale che fa tutta un'attività, eccetera, ma lo spazio fisico della preghiera non sarebbe consentito. In Lombardia abbiamo avuto una splendida giunta Maroni leghista che si è inventata una splendida legge che hanno ribattezzato loro antimoschea, che di fatto sta diventando un boomerang contro tutte le religioni. Perché? Perché loro hanno regolamentato urbanisticamente la concessione d'uso a luogo di culto. E allora cosa hanno detto? Per avere la concessione a luogo di culto di uno spazio dovete avere dei requisiti. A essere distanti da un altro luogo di culto una distanza indefinita di metri. Indefinita, cioè che di volta in volta la giunta deciderà quanto deve essere lontano. Quindi se puoi essere lontano un chilometro, se domani tu dici io ho tutti gli altri requisiti ma sono un chilometro e un centimetro meno, lo so, infatti adesso ci arrivo a dirvi cosa è successo dopo. Dopodiché un'altra regolamentazione è tutti devono avere le telecamere collegate con la centrale di polizia, e vabbè, questa ci può stare. Poi Bisogna avere il 200% di parcheggio, che manco l'Esselunga ce l'ha, dello spazio della moschea. Qui se sono 1000 metri quadri, fuori bisogna averli il doppio di parcheggio. Poi tutta una serie di norme edilizie che va bene, eccetera eccetera. Quindi capite che la restrizione è tale che diventa difficilissimo riuscire a trovare degli spazi che si possono mettere a norma.
Allora, ha fatto una grossa moschea.
Quella era stata fatta con un accordo con delle ambasciate ed era regolare.
È la più grande in Italia.
È la più grande d'Europa attualmente. D'Europa. Sì. Ce ne sono anche altre, una Ravenna, una Catania, una Colle Valdelsa, una ce l'abbiamo al confine con Segrate, piccolina piccolina, sono riconosciute e regolari. Sono 5, credo, in tutta Italia, su 1200 luoghi di culto, cioè luoghi, moschee, chiamiamole così. Questo cosa fa? Spinge i musulmani a trovare tutti i posti un po' nascosti o non dichiararli, eccetera, eccetera, con tutti i problemi che questo può avere connesso. Cosa è successo? Quando c'è stata questa legge regionale, che poi è stata copiata dal Veneto, dalla Liguria, adesso ce ne sono altre giunte di destra che vogliono copiarla, l'abbiamo portata in Corte Costituzionale. La Corte purtroppo ha cassato solo alcuni punti e ha tenuto buoni altri, che comunque sono difficili da realizzare. Però ha messo una clausola, ha detto: queste sono questioni urbanistiche che non competono a noi, cioè ogni territorio gestisce, ma non devono diventare limitanti al
discriminatori.
Esatto, che però non, di fatto lo sono. E infatti adesso dovremo tornare in appello o dovrei farne una nuova, perché in realtà continua a essere un problema. Anzi, hanno fatto una circolare, hanno messo una circolare che specifica meglio, non si sa mai che uno non avesse capito le regole, specifica meglio che non si può avere, cioè ogni luogo dove si fa preghiera deve avere una destinazione d'uso a culto. E quali sono questi luoghi? Anche i luoghi dove si fa formazione religiosa, anche i luoghi dove dei fedeli si riuniscono in preghiera, eccetera eccetera. Questo colpisce tutti, perché tutte le realtà fanno formazione religiosa, cioè gli scout si riuniscono ogni tot tempo a pregare, non potrebbero, loro il posto dove si riuniscono dovrebbe essere adibito a luogo di culto. I nuovi quartieri che stanno nascendo, quasi nessuno potrebbe avere un luogo di culto, ma neanche cattolico a questo punto, perché questa cosa adesso colpisce tutti in modo indiscriminato, cosa che non avevano previsto da lassù quando hanno emesso. E infatti la Chiesa si è un po' svegliata e ha cominciato a dire, insomma, discriminatoria, eccetera eccetera. Adesso vediamo, stiamo portando avanti una serie di cause e col Comune di Milano stiamo cercando di fare una battaglia per avere dalla Corte Costituzionale una cassazione di questa legge, perché il problema, loro, Maroni ha espresso già più volte, e se ce la cassano non ne facciamo una nuova. E il problema è che il tempo che tu fai un nuovo ricorso passa ancora un anno, e quelli riemettono una nuova legge, ripassa, cioè è una lotta contro pazzesco.
Io mi ricordo che l'amministrazione Pisapia aveva tra i punti del suo programma la moschea, eccetera, eccetera.
Sì.
Il fatto che poi appunto sia naufragato è dovuto all'intervento di questa
legge. È dovuto
legge.
A più cose. Allora, la prima cosa, questa legge è subentrata all'ultimo anno e mezzo dell'amministrazione Pisapia.
Immaginavo, infatti, magari...
I primi 3 anni e mezzo, purtroppo, c'è stata un'incapacità di gestione delle cose. Si sono inventati un bando, che è stato un disastro, perché il bando metteva a disposizione 3 aree per fare 3 luoghi di culto diversi. Quindi poteva partecipare chiunque. Infatti hanno partecipato musulmani, altre chiese, delle chiese evangeliche, 2 spazi sono stati vinti da 2 realtà musulmane e 1 da una chiesa evangelica. Però questa cosa ha fatto? Ha messo in competizione tutti, cioè ha fatto in modo che tutti entrassero in competizione tra di loro per vedersi aggiudicati questi 3 posti, che comunque non sono sufficienti. Perché ci sono solo a Milano quasi 100.000 musulmani. Gli dai un posto, 2 posti regolari, ma quando bastano?
Certo.
Ogni posto ce ne stanno 200-300 al massimo, e sono in 2 posti diametralmente opposti, tutti quelli che stanno in mezzo, nord, sud, eccetera. Non andava bene come... E comunque il bando l'hanno ritirato. cioè dopo aver assegnato, hanno detto tu hai vinto, tu hai vinto, tu hai vinto, eh no, adesso c'è la legge regionale, basta, via. E è stato un errore, perché secondo me avrebbero dovuto assegnarli, portare a termine e poi fare la battaglia contro la regione per avere, però non c'è stato coraggio. Vabbè, siamo a questo punto in cui tutto è irregolare, tutte le moschee e molte chiese evangeliche e alcuni luoghi di culto di altre religioni sono irregolari adesso a Milano. Ovviamente l'amministrazione a Milano chiude un occhio perché sa perfettamente che siamo in un limbo. Non puoi regolarizzare, non ci sono gli strumenti legislativi per regolarizzare, non si possono chiudere. Quello che si fa è cercare di tenere tutto più a norma possibile, nel modo più tranquillo possibile, per non avere insomma grossi problemi.
Ma questa moschea è sempre aperta?
Sì, abbastanza.
Chi è che la apre, la chiude?
C'è un custode.
Quindi chi vuole può venire a pregare anche senza rimanda.
Sì.
Ma il fatto che ci siano dei libri è perché quelli che... è un centro culturale o
sì, ma quelli, quasi tutti sono corani. Sono quasi tutti corani.
Perché vedo che stanno qui
non solo. Gente dorme anche qua.
Sì, si riposa.
Come nelle chiese dei tempi induisti.
Sì, 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 ma da sempre le moschee sono luoghi dove le persone vengono. A volte capita che si riposano, leggono, pregano, altre volte diventa momento di studio. Ah, qua per esempio la sera ci sono i corsi di studio.
Ma le spese questo?
I fedeli. Ah, i fedeli sì, 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 sostengono tutte le spese. Ogni venerdì c'è gente che lascia
qualcosa.
Qualcosa. Ci sono persone addirittura che hanno il RID di donazione mensile e così via.
Sì, io mi ricordo che c'era una scuola in via 40, c'era?
Sì, c'era una scuola, no.
Non c'è più lì.
Lì c'era una scuola, adesso c'è solo la scuola del sabato e domenica, però prima c'era proprio una scuola settimana, cioè di giorno ogni giorno. No, è stata fatta chiudere, però è stata aperta per compensare a questa cosa una scuola in via, mi sfugge il nome, in zona... Q8, vicino a Q8, adesso mi ricordo la via. Come?
Dove c'è anche la
via. C'è anche, sì, non è lontano.
Sì, io mi ricordo.
E lì c'è una scuola riconosciuta con doppio programma italiano-egiziano. Non mi ricordo se c'era materna, però elementari medie sicuro.
In via 40 c'era anche un albero. Adesso i bambini sono obbligati ad andare a casa italiana.
Sì, 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 sì. Oppure in realtà, allora, il problema da cosa nasceva? Che in particolar modo gli egiziani hanno un problema di compatibilità di programma scolastico col paese di origine. Non è riconosciuto, non c'è il riconoscimento reciproco dei titoli di studio. E quindi questa gente voleva far studiare il programma proprio ai bambini. Infatti tanti fanno la doppia, studiano il doppio programma. Sì, ogni semestre fanno gli esami e certificano le loro competenze con l'ambasciata, col consolato, qui abbiamo il consolato. E poverini è un massacro perché studiare il programma loro è tostissimo. E riuscire a stare col passo proprio quello italiano c'è un rendimento che cala sempre.
Sono molto origini di
Giordano Palfini.
In cosa divergono le scuole sciite e sunnite?
Allora, diciamo che le due grosse divisioni sono proprio la scuola, il filone sciita e il filone sunnita, che è una divergenza che alla nascita è una divergenza politica e non dottrinale. Poi si è sviluppata man mano la divergenza dottrinale che ha sviluppato lo scismo. Infatti dall'arabo scismo significa il gruppo. Significa proprio il partito, il gruppo, che non ha riconosciuto come successore quello eletto dalla comunità musulmana dopo il profeta. Loro volevano invece Ali, che era uno dei compagni del profeta, e per loro era importante che ci fosse una discendenza familiare che tramandasse la tradizione profetica e che guidasse i fedeli, mentre il profeta non aveva mai dato indicazione di un successore. E i musulmani erano abituati a scegliere le guide con elezioni, chiamiamole oggi democratiche, quindi si sceglieva in base alla votazione di maggioranza. E lì nacque la grande divergenza, era una divergenza politica. Poi gli sciiti hanno sviluppato nel tempo tutta una forma di adorazione delle figure, appunto di Ali, dei suoi figli, dei nipoti del profeta, enfatizzandole fino a farle diventare quasi santificarle, fino a sviluppare tutta la tradizione degli imamati, che in tutto il sunnismo non esiste, perché il sunnismo, che rappresenta il 90% dei musulmani, non ha né santi né gerarchie né figure da santificare, appunto, mentre nello sciismo si sono sviluppate queste le immagini di santi, c'è una gerarchia, c'è proprio un clero che culmina con l'ayatollah famoso che ogni volta cambia, e loro poi anche loro sono molto diversi tra di loro. Ci sono quelli che credono nei 12 imam, quelli negli 8 imam e così via, e quindi sono
gli sciiti. L'ayatollah quindi è
la figura principale, la guida, un po' il papa, diciamo così.
È un imam però sostanzialmente, nasce come imam e poi...
Hanno proprio tutta una scuola, una gerarchia che per salire c'è un sistema molto complesso.
Tu sei sunnita?
Sì. Invece i sunniti non hanno nulla di questo. Si sono divisi però, allora, non divisi, si sono sviluppate nel tempo poi diverse scuole giuridiche, che significa che hanno interpretazioni differenti, hanno guidato i fedeli a delle letture diversificate rispetto ad alcune questioni, però si riconoscono tutti tra di loro, sciiti, sunniti e le diverse scuole dentro ogni grossa gruppo, nessuno sconsacra o come dire non riconosce l'altro,
disconosce
l'altro. Sì, non sono divergenze grosse, diciamo così, sono spesso legate alla pratica. Per esempio, alcuni pregano mettendo le mani così, altri con le mani così, insomma, non sono grossissime divergenze. Ci sono grosse divergenze oggi come oggi, in particolar modo nelle interpretazioni legate alla modernità. C'è chi è molto tradizionalista e non vuole cambiare. È molto trasversale la questione. Anche all'interno di uno e dell'altro c'è chi è più progressista, chi è più riformista, cioè, eccetera, eccetera. Quindi anche qui la questione della modernità, un po' per tutte le religioni, ha posto grosse sfide, nuove sfide e nuove domande che portano oggi le varie scuole a rinnovarsi, oppure a radicarsi, oppure a porsi delle... questionarsi, come si dice, e così via, insomma, qualcosa di molto...
Mettersi in discussione,
eccetera, eccetera. E questo è un momento storico di altissima...
fluidità.
Come?
Fluidità.
No, non fluidità. Proprio c'è una ampissima fase di produzione teologica oppure interpretativa, eccetera, perché siamo di fronte a degli stimoli grandissimi per capire come andare avanti e come affrontare certe questioni moderne, eccetera, eccetera. Quindi sentirete sempre delle versioni diverse rispetto, non so, alla donna piuttosto che al lavoro, questo si può, questo è illecito e così via. Davvero, se chiedete a 5 musulmani delle cose, troverete 3 o 4 risposte differenti.
Un po' come gli ebrei.
Ma esiste un pensiero laico all'interno dei paesi a maggioranza musulmana? Cioè che percentuale?
Questa è una domanda sbagliata. No, banalmente, perché il concetto di laicità è diverso. Quindi è difficile dire, i musulmani sono tutti laici. Cosa vuol dire? Adesso vi spiego. Da cosa nasce il concetto di laicità? Cosa differenziava la laicità?
L'indipendenza rispetto alle religioni.
domanda.
Cioè, l'indipendenza del pensiero.
No, ancora prima il laico era quello non ordinato. La prima accezione nasce da lì, quindi o sei o appartiene, adesso ci arriviamo, facciamo un passo alla volta, nasceva da qui più o meno, quindi o appartenevi al clero o eri un laico. Già questa distinzione non esiste, siamo tutti laici. Dopodiché questa cosa si è sviluppata, il concetto di laico si è sviluppato in base a tutto il processo di secolarizzazione, che ha visto il non appartenente al clero svilupparsi, tra virgolette, in una strada indipendente dalla religione. E quindi non guidato nella sua visione di mondo, nelle scelte, eccetera, eccetera, dalla religione. Quindi di separazione Stato dalla Chiesa, e quindi io opero in base a una concezione laica, cioè indipendente dalla religione, nelle scelte, nelle politiche pubbliche e così via, per sintetizzare molto ampiamente.
Però scusa, tu adesso parli dei paesi arabi,
qua
vabbè, però voglio dire, la filosofia, il pensiero filosofico non necessariamente ha fatto riferimento alla religione, anche storicamente.
Di cosa stiamo parlando?
Beh, della filosofia.
Ma di quale questione?
La questione è in che modo nei paesi.
No, non ho capito cosa c'entra la filosofia, perché la filosofia c'è anche in Islam.
Dicevi, il laicato esiste in relazione alla religione, cioè il laico era il non ordinato.
Sì.
Però, voglio dire, secondo me non è proprio così, cioè il pensiero filosofico esiste indipendentemente dal pensiero religioso o dalla fede religiosa.
Certo,
dalla credenza religiosa.
Appunto.
Quindi sono due modi diversi,
sì,
coesistenti, ma indipendenti. Vedere la realtà.
Sì, è vero, coesistono queste cose, cioè coesistono, non si escludono, c'è questo e c'è questo. Però nel mondo musulmano il percorso è stato diverso. Allora, alla base intanto non c'era la differenza laico ordinato, perché tutti laici. Anche chi è imam non è considerato appartenente a un clero, è una persona specializzata in qualcosa, in questioni religiose. Dopodiché tutto il tema anche della filosofia, ci sono i filosofi musulmani che hanno trattato moltissimo il tema del vedere la concezione del mondo, spiegare le cose del mondo, eccetera, attraverso la religione oppure attraverso indipendenti dalla religione. E questo è un dibattito dai tempi dei tempi, è bellissimo, tra Averroè, Avicenna e tutti questi filosofi che si possono affrontare. Io vi invito a partecipare a dei corsi che sto portando avanti da gennaio sulla storia del pensiero islamico, dal Medioevo ad oggi. Stiamo affrontando tutti i filosofi musulmani che hanno parlato di queste cose. Li facciamo adesso ripartiamo il 27 maggio a Chiama Milano dalle ore 15.
Dove? Chiama Milano.
Via del Laghetto 2, vicino, non è lontano, sì, dall'università. Sì, e quindi nel tempo anche qui ci sono diverse persone che hanno dato un'interpretazione piuttosto a un'altra di come leggere il mondo, spiegare le cose, quindi in base a una visione escatologica, se vogliamo, quindi tenendo in considerazione Dio e tutte le sue regole, eccetera, oppure dimentichiamoci di Dio e noi ragioniamo sulle cose del mondo. C'è questo e c'è questo. Ci sono fasi storiche in cui hanno governato governanti laici in questo senso, altre no, persone sultani o califi che invece hanno governato con una concezione religiosa, cioè governando in base alle regole religiose, e altri insomma cambiava in base al tempo e allo spazio. Oggi abbiamo un'insalata nei paesi a maggioranza musulmana. Ci sono quelli che hanno copiato le costituzioni della Svizzera e poi però c'è la Sharia che convive, e quelli che hanno solo la Sharia a modo loro, e quelli che si sono inventati qualcosa di ancora più nuovo, tipo i wahhabiti e così via. Quindi c'è tutto di più. Non si può raccontare in un modello quello che c'è nei paesi a maggioranza musulmana. Cioè ogni paese ha la sua specificità, la sua storia, la sua visione delle cose, per dirti la Tunisia fino a poco tempo fa escludeva da ogni cosa, ogni qualsiasi forma religiosa, era vietato anche andare in moschea a pregare, era vietato portare il velo. Tunisia, sì.
Sì.
Sì, 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 andavi in prigione se ti beccavano a pregare al... sì. Specialmente la mattina. Potevano dare delle concessioni il pomeriggio, però se ti trovavano all'alba andare a pregare potevano anche metterti in prigione.
Perché?
Perché si era instaurata una dittatura laicista su modello francese che escludeva ogni forma di
culto.
Di culto. Anche il velo era vietato. Si poteva portare in ambienti stretti, privati, con più o meno benevolenza di chi governava nelle varie città. La Turchia fino a pochi anni fa era uguale, escludeva ogni forma di libertà religiosa, vietato il velo, vietato anche lì, non si sentivano i muezzin, si erano limitate le scuole religiose di tutte le religioni. Perché anche lì la riforma di Ataturk fu una riforma laicista su un mix tra il modello svizzero-francese. Con invece l'arrivo dell'orientamento islamico di come si chiama?
Erdogan
e Erbakan, insomma tutto il gruppo islamico di quei partiti, invece
il contrario.
Allora, inizialmente non era il contrario, è degenerato negli ultimi 2-3 anni la situazione in Turchia, anzi paradossalmente la Turchia aveva riaperto la pluralità religiosa, sono state riaperte le scuole religiose cristiane, musulmane eccetera, si è fatta la lotta per permettere alle donne musulmane di portare il velo nei luoghi anche pubblici, si sono riaperte, si è riaperte le moschee, la possibilità di far cantare i muezzin dai minareti e così via, e ha vissuto un periodo florido di 10 anni incredibili, cioè ha cancellato il debito pubblico del proprio paese, la Turchia ha avuto un avanzamento economico tra i primi al mondo, poi negli ultimi 2-3 anni c'è stata una regressione autoritaria di, come sappiamo e conosciamo la storia negli ultimi anni, in particolar modo dopo il golpe che c'è stato l'estate scorsa, lì proprio ha chiuso purtroppo a riccio, insomma si è chiusa moltissimo la Turchia, un gran peccato, io spero che cambino strada perché è un paese che stava lavorando molto bene, in ambito universitario i ricercatori turchi sono eccellenza. Le loro università hanno cominciato ad avere dei rapporti con le università nostre europee e americane molto proficue in ambito scientifico, tecnologico e umanistico. Adesso vediamo, insomma, speriamo che cambino un po' le cose. Insomma, niente, questo non so se ho risposto in qualche modo alla sua risposta. Poi se voleva qualcosa più nello specifico ci posso provare.
No, chiedevo quanto si è praticata la...
A maggioranza musulmana. Ecco, se avete notato io dico sempre a maggioranza musulmana, non ho mai citato il concetto di paese islamico, perché non esiste un paese islamico in sé per sé. La maggior parte dei paesi a maggioranza musulmana sono un mix di cose, ma anche la stessa Arabia Saudita, insomma, guida il suo paese attraverso, loro la chiamano la Sharia, ma in realtà dentro... un'insalatona di tutta una anche delle invenzioni rispetto a delle pratiche religiose che non esistono, come il divieto, tutti i divieti che ci sono nei confronti delle donne non hanno nessun fondamento religioso se non nella loro lettura molto, molto chiusa, rigida e preventiva in un qualche modo della religione, prevenuta. E tutte queste cose complicano moltissimo la comprensione del mondo musulmano, perché essendoci di tutto, se uno mi dice quali sono i modelli dei paesi musulmani, non posso dire un modello, non c'è un modello.
No, questo me lo chiedevo anche perché recentemente si parlava di Europa cristiana, no?
Sì, giudaico-cristiana.
Come?
Si dice sempre giudaico-cristiana.
Sì, però vuol dire... E allora questi altri paesi, un altro mondo, un'altra area, non solo geografica, anche, e allora mi chiedevo quanto gli abitanti di questa area si riconoscono poi e vivono la loro religione praticamente, concretamente.
Nei paesi musulmani?
Sì.
Nella maggioranza musulmana? Cioè, anche lì c'è un po' di tutto, ci sono quelli che praticano, ci sono quelli che non praticano, ci sono quelli che sono stati messi nelle condizioni di non praticare, dicevamo prima per esempio la Tunisia eccetera, e ci sono quelli in cui c'è massima libertà di scelta, ci sono quelli in cui non c'è libertà di scelta di praticare o meno, almeno pubblicamente. Pubblicamente non puoi mangiare durante il Ramadan, pubblicamente non puoi andare in giro senza velo, pubblicamente non puoi girare se è il momento della preghiera, cioè il momento in tutti devono essere o in moschea o chiusi in casa a nascondersi, e sviluppando tutta una serie di contraddizioni interne in questi paesi, come dici tu, per tutti l'Arabia Saudita, oppure se vai in Giordania o se si andava nella Siria che era prima, o in Palestina o in Libano, c'è già tutta un'altra.
Beh, non c'è una situazione politica omogenea per
un politica, e poi sappiamo bene quanto la politica sia legata alla religione. Perché ci sono politiche che assimilano la religione, la fanno propria e sono guidati dalla religione, oppure altre che ci convivono, come l'Italia. L'Italia convive con la religione, oppure altre che sono assolutamente. Negano la religione, la Francia, un esempio. Anche la stessa Europa ha indirizzi molto diversi rispetto alla religione.
Sì, però il dato generale è che la religione viene praticata sempre.
Sì, in Europa sì. Nei paesi a maggioranza musulmana dipende dal. Va a fasi un pochino. Va a fasi. In questo momento storico, paradossalmente, c'è un richiamo alla religione fortissimo. Perché la religione è diventata una questione identitaria, e questo è brutto, è molto brutto, perché si perde il senso spirituale e che acquisisce una forza politica identitaria che la snatura e appunto la indirizza alle cose peggiori oppure a robe nuove. Io vedo anche spesso la questione del velo come stia diventando una questione identitaria. Ci sono tante ragazze che non portano il velo, che non gli interessa portarlo, ma lo portano come forma di rivendicazione di qualcosa. Quando c'è stata la legge in Francia che ha vietato il velo nei luoghi pubblici, sono triplicate le ragazze che hanno messo il velo. Alcune per reazione sono rasate a zero. Tante, tantissime, sono scese in piazza, sono tutte a rasarsi i capelli.
Ma per una donna moderna, il velo che significa qua? Significa di appartenenza in qualche modo?
Dipende. Per me non è un simbolo e non significa appartenenza. Per me è un atto di fede e di devozione. Per me è un gesto, è uno sforzo difficile, perché portare il velo non è piacevole, non è facile. Però
è una barriera.
No, perché è pesante.
Fisicamente
scomodo. Poi per carità è comodo, perché non ti devi pettinare, tenere sempre i capelli comodissimo.
Risparmi i soldi del parrucchiere.
Le donne musulmane sono tra quelle che vanno più dal parrucchiere.
Ah, sì?
Però è comodissimo portarle, cioè è comodissimo metterle a uscire. Però poi certe volte fa caldo, fastidioso. Perché nel momento in cui Dio chiede di far qualcosa, sì, nel Corano c'è un'indicazione. Sì.
Un'indicazione generica, perché
c'è
la
un'indicazione
donna
generica
si copra.
E la donna si copra. Allora, rispondere a questa richiesta è un atto di devozione. Poi se non lo fai, non c'è scritto da nessuna parte che c'è una ripercussione. Ci sono le interpretazioni che per paragone con altre cose dicono che è un peccato non portarlo. Ci sono altre che dicono di no. E anche lì va nella grossa insalata di pluralità di interpretazioni. Però nel momento in cui si vuole portare, lo si fa proprio come basta, mi dono a Dio.
Come la suola che si mette
un po' sì.
Un atto di obbedienza.
Un atto di obbedienza e di devozione, proprio di devozione. Cioè, Signore, io...
Sì, come portare il crocifisso al collo. Come portare il crocifisso al collo.
No, non portare
il crocifisso. Qualcosa di rosario. Dio non se lo chiede.
Ma è un fioretto.
Sì, secondo me
si vestono anche in un altro diverso, diciamo.
Ma io penso di essere femminile anche per dire,
però sì, devono una protezione, come digiunare,
molto vero. Com'è?
No, lei suggeriva, avevo paragonato questo
come un fioretto nel nostro caso, cioè una,
se vogliamo sì, se vogliamo
un piccolo
sì.
sacrificio che io faccio per compiere.
Però attenzione, come dicevo prima, le cose sono vissute in modo diverso in base al momento storico e a dove siamo, perché in paesi a maggioranza musulmana spesso diventa l'abitudine, perde il significato di atto di devozione, cioè si porta perché lo fanno tutti, così fanno tutte, direi. E diventa ripetitivo, a volte un atto vuoto. Paradossalmente per noi che viviamo fuori da paese a maggioranza musulmana diventa invece più sentito e più consapevole come gesto, come atto, diciamo così, di, appunto, di fede, di devozione, eccetera eccetera. Infatti io ho delle cugine che mi dicono sempre: ma chi te lo fa fare di portare velo in Europa, lì poi non c'è la famiglia, non c'è la società, non c'è, ti dice qualcosa, no, io sento, e io ho delle cugine che non lo portano.
Io o
là? In Giordania.
Le cugine amano?
No, per niente. Io ho delle cugine che non portano il velo, vanno in minigonna, fanno tutto il davanzale fuori.
Si può fare?
In Giordania sì.
In Giordania,
però non sono praticanti.
Pregano, fanno Ramadan, però non portano, cioè come abitudine di costume, è diverso.
Ma nella tua vita, con questo aspetto del velo, secondo te cosa significa essere islamica?
Perché musulmana, non islamica.
Musulmana.
Perché il concetto di islamico, islamica si riferisce agli oggetti, musulmano alle persone.
Quindi stato islamico
sì,
perché è un oggetto.
Sì, un concetto
non
astratto.
Non è una persona,
è un concetto.
È un concetto.
Sì, oggetto, concetto astratto. E questa è una domanda che voi fate, ma noi non comprendiamo molto bene, cioè non riusciamo a dare una risposta esatta. È come se io vi chiedessi: cosa vuol dire per voi essere un cristiano italiano? Appunto, perché voi mi chiedete a me cosa vuol dire essere musulmana, europea o italiana?
Però no, musulmana.
No,
musulmana.
Ah, la fede, scusami, pensavo forse lei, qualcun altro mi aveva fatto una domanda. Sì, ero rimasta sintonizzata.
L'Islam in Europa.
Esatto. Allora, cosa vuol dire la mia fede? Allora, per me la mia fede, la fede o essere credente, significa adempiere ai precetti e vivere tutta la mia vita guidata dalle indicazioni di Dio. Quindi operare il bene, non fare le cose che fanno male agli altri. E tutto questo in realtà poi sono due concetti molto base che sviluppano poi tutto il resto, tutto quello che fai. E poi adempiere alla mia religione appunto significa pregare, significa digiunare, significa portare il velo, significa poi anche educare i miei figli alla religione e così via. Quindi viverla concretamente, cercando di farlo nel modo più equilibrato possibile in un contesto che so che non è quello islamico. E quindi a volte ci si trova a dover mediare, ci si trova a dover rivedere un po' di cose, perché altrimenti non si riuscirebbe a stare.
Come scegliete gli imam?
Gli imam? Normalmente vengono scelti dalle direzioni delle moschee, ma sono un po' i curriculum, si vedono i curriculum, si vede la persona più preparata, che si ritiene più adatta anche come mentalità eccetera eccetera, e si vengono assunti.
Quindi una comunità, diciamo, musulmana che trova un luogo di culto, decide di aprire un luogo di culto,
indica un imam,
indica, lo sceglie, diciamo.
Sì, di solito è la direzione che lo sceglie, sì, perché poi è quella che gli deve fare il contratto di lavoro.
Sono pagate?
Sì. Normalmente sì, non sempre, a volte. Come per esempio qui sì, perché è un centro molto grande, cioè è sempre attivo, c'è sempre qualcosa, e quindi diventano proprio gli dipendenti, non possono fare volontariato 48 ore.
E l'imam è sposato, una famiglia?
Sì, una famiglia.
Ma ci sono delle...
Come? Allora, ci sono gli imam che fanno solo questo di lavoro perché sono specializzati, laureati e specializzati in guida religiosa. e fanno solo quello. Altri invece hanno degli studi, però hanno anche un'altra professionalità e quindi lavorano, fanno il loro lavoro e poi dedicano del tempo alla moschea volontariamente. Questo perché siamo in un paese che è difficile mantenere l'imam sempre qui. Sì, è vero, la comunità aiuta, ma non ce la fa sempre a sostenere le spese del centro. Qui siamo in una città grande, viene tanta gente, gente che sta meglio che nel piccolo paesino di periferia, dove invece le condizioni sono un po' più difficili. Poi questo è un luogo di proprietà, quindi...
tenuto molto bene.
Sì, bello. Ci stanno ancora lavorando, quindi è un po' un cantiere aperto. Dopo vi faccio vedere, facciamo un giretto.
Che tipo di preparazione deve avere un imam?
C'è una laurea specifica. Sono studi in scienze islamiche.
È pari della nostra teologia.
Sì, sì, molto simile. Una sorta di seminario, se vogliamo.
La tua militanza nel PC è bisogna creare...
Nel PD.
PD. Non c'è più da mo.
PC.
PC.
Sono nata quando...
Io quando ero giovane ero sempre al PC ed ero...
Sì, sì, sì.
Comunista. E allora pensavo che le due cose... Qui, no, no, allora, rettifico, ma PD...
Allora, io non sono militante del PD perché non sono iscritta al PD, non sono iscritta a nessun partito politico in realtà per scelta, però bazzico negli ambienti del PD da qualche anno, perché mi sono ritrovata a promuovere molte iniziative con delle persone che lavoravano nei circoli del PD, quindi semplicemente mi sono avvicinata alle persone che erano impegnate nei vari circoli, abbiamo promosso tante iniziative, eventi, posto delle questioni, combattute insieme, semplicemente così, insomma. Poi l'attività politica è arrivata perché proprio mi è arrivata la proposta dal PD di candidarmi l'anno scorso, una decisione che non ho preso assolutamente con facilità, ci ho messo 3 mesi a decidere, perché sapevo bene che quando ci si impegna politicamente non si è più liberi, tanto come prima, di fare le cose.
Vero.
Io sono stata sempre un battitore libero, ho fatto quello che volevo, senza stare a sentire, seguire nessuno. Stare dentro un gruppo consigliare comunale significa prima di aprir bocca devi ragionare 10 volte, prima di dire qualcosa devi sentire tutti gli altri, se tu normalmente fai delle cose che sono di tua responsabilità unica, adesso invece hai tutta una responsabilità che è condivisa, insomma bisogna rispettare anche tutti gli altri, ovviamente non è facile, non è assolutamente facile, però è una bella esperienza perché... Sto imparando tante cose, capisco tante cose, specialmente il perché non funzionano le cose. È impallata la politica italiana in un modo incredibile, drammatico, drammatico. Non pensavo così male, sinceramente. Da fuori ero un po' più ingenua.
E sei a Milano.
E sono a Milano, dove le cose sono,
penso che sia ancora più dure,
piuttosto efficienti. Però l'esperienza al Consiglio Comunale mi ha... Cioè, un caso umano, ragazzi... Un consiglio comunale è un'esperienza molto fantascientifica, perché le discussioni in aula sono fuori dalla logica umana, cioè perdita di tempo, l'opposizione che fa ostruzionismo, quando c'è da votare qualcosa, gli emendamenti sono basati su nulla. Cioè cambiano la virgola, cambiano un verbo, un sostantivo, aggiungono una parola, tolgono una parola, invece che 30 giorni diventano 28 giorni, 22 giorni. Cioè non solo non è consistenza quello che propongo.
Sostanza.
Non c'è sostanza. E vedere queste cose è un po' frustrante, perché dici perdiamo tutto questo tempo
e danaro.
E danaro, perché ogni seduta costa.
Senti, non tutte le regioni però sono uguali.
No,
anche nei confronti
delle comunità, no, assolutamente. Però devo dire.
C'è una regione che spicca, a tuo parere?
Nel bene e nel male?
In positivo,
allora. Ma neanche tanto più di tanto la Toscana. Devo dire che l'Umbria non è male. Anche il comune di Perugia, nonostante adesso abbia un sindaco di destra, ma un bravo sindaco, molto aperto, un ragazzo di cioè legato a Forza Italia, ma io dopo ho saputo che è di Forza Italia, mi sono molto stupita perché invece
è anche più piccola rispetto a Milano.
Beh, insomma, Perugia è grossissima. Sì, rispetto a Milano sicuramente.
E poi c'è l'università per gli stranieri, quindi sono abituato.
Sì, forse sì, sono, io sono di Perugia tra l'altro, sono nata e cresciuta lì. Al sud c'è una tradizione diversa. Sì, forse sì, sicuramente. Però al sud c'è un diverso atteggiamento nei confronti dei musulmani. Molta più apertura, sì. In Sicilia le cose vanno bene, le relazioni con le comunità sono molto positive e proficue. Però la Sicilia, come sappiamo, è dominata dal mondo arabo, cioè la Sicilia è impregnata di tradizioni arabe.
Vero.
Dove ci si gira si trovano anche simbolicamente le costruzioni, le cose. I siciliani sono molto, ma anche arrivando fino a Napoli direi che c'è una buona speranza. Allora, se volete facciamo un giretto.
Grazie.
Grazie.